E noi apriamo la pagina sportiva proprio dai motori. Poco fa, infatti, ad Interlagos in Brasile si è conclusa la penultima prova del mondiale di Formula 1. Una gara caratterizzata dal maltempo e da quattro incidenti seri che hanno portato i commissari ad interrompere la corsa un paio di volte.
E alla fine è successo, è andato alla Mercedes di Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno di scuderia Nico Rosberg, tenendo così aperto il mondiale fino all'ultima gara, in programma tra due settimane ad Abu Dhabi. E per parlarne ci colleghiamo in diretta con il Brasile, dove c'è l'inviato della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Buongiorno.
Buongiorno Magica, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Andrea. Allora, per incominciare, raccontaci che cosa è successo in Brasile, una gara, come abbiamo accennato, che è stata disputata sotto un piccolo diluvio universale.
Sì, se dovessi raccontare la gara probabilmente staremmo qui fino alla vostra sera, perché la gara è durata tantissimo, per 3 ore. È stata una pioggia forse non proprio torrenziale, ma continua, e su una pista come questa di Interlagos, una pista vecchia maniera, una pista anche molto pericolosa per certi versi, e questo ha comportato veramente una serie di colpi di scena, insomma di situazioni veramente al limite. La gara è stata interrotta 2 volte con la bandiera rossa, la safety car è stata in pista 33 giri su 71, quindi potete immaginare quanto tempo, ma è stata una gara che ha visto, secondo me, due grandi protagonisti: Hamilton, che ha vinto alla grande il Gran Premio, era l'unico risultato che poteva realizzare, e poi Verstappen, che è stato autore di forse più di una rimonta, perché insomma i box hanno combinato un po' di pasticci con la strategia. Per la verità oggi era facile sbagliarsi, perché insomma pista sembrava migliorare, poi si rimetteva a piovere, era molto difficile. E purtroppo invece abbiamo visto una Ferrari un po' più in ombra, Raikkonen è andato a sbattere al ventesimo giro. Tra l'altro lui è stato, diciamo, l'involontario regista o protagonista della prima sospensione. E poi Vettel, che dopo un testa coda nelle fasi iniziali è stato bravissimo a rimontare, ma insomma si è fermato al quinto posto. Una giornata come questa si poteva sperare insomma qualcosa di più, ma ci vuole anche un po' di fortuna, ecco.
Ecco, hai citato Verstappen, che in Brasile appunto è stato autore di clamorosi sorpassi ed è stato capace di rimontare fino al podio, malgrado la decisione del suo box di montargli le gomme intermedie a metà gara, quando era secondo. Qualche giornalista ha scritto che il futuro della Formula 1 dipende da lui, che in prospettiva è l'unico vero personaggio del circus. Tu sei d'accordo?
Ma sicuramente in pista è destinato a diventare un campione, a diventare l'erede di Hamilton e di Vettel, se vogliamo anche di Alonso. Non oserei arrivare a Senna, ma sicuramente uno che ha i numeri per poter fare delle cose grandi per lungo periodo, quindi anche fare dei grandissimi numeri, delle grandi imprese. Fuori pista deve ancora crescere, nel senso che secondo me non è un personaggio alla Hamilton, non ha lo stesso carisma, ma insomma parliamo di un ragazzo di 19 anni, c'è tutto il tempo per poterlo diventare, insomma.
Ricordiamo allora l'ordine d'arrivo: sul podio Hamilton, Rosberg e Verstappen, sotto il podio, ai piedi del podio, Perez e la Ferrari di Vettel, che arriva quinto. Appunto, Sebastian Vettel inizia con un testa coda il suo Gran Premio, rimonta fino alla quinta posizione. Raikkonen invece si è ritirato dopo un pauroso incidente in rettilineo. Cosa c'è da salvare nel weekend brasiliano per la Ferrari?
C'è proprio poco da salvare, c'è appunto questa bella rimonta, perché poi alla fine, anche se poi ha subito il sorpasso da parte di Verstappen, a un certo punto Vettel era 14esimo dopo l'ultima ripartenza, ed è stato in grado appunto di, con una serie di sorpassi, insomma, di partecipare allo show del Gran Premio. Ma per il resto c'è poco d'altro. In qualifica si è vista una Ferrari tutto sommato solida, terzo Raikkonen, quinto Vettel, con un Vettel però incline appunto all'errore, purtroppo. Quest'anno non è brillantissimo, fino adesso non è stato brillantissimo, è stato semmai la gara scorsa in Messico, ma in generale, insomma, oggi si doveva sperare in qualcosa di più, c'erano le condizioni giuste, con questo meteo un po' le prestazioni delle macchine si livellano, anche se è vero che la Ferrari, mancando di carico aerodinamico, soffre chiaramente l'aderenza precaria. però insomma oggi era la giornata dove il pilota poteva fare la differenza, l'hanno dimostrato appunto Hamilton e Verstappen, doveva esserci anche Vettel in questo terzetto.
Stiamo parlando di Formula 1 con Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport, in diretta dal Brasile, che spiega anche il lieve ritardo che c'è tra la nostra voce e la sua. Alla fine, come dicevamo, la vittoria è andata a Lewis Hamilton, che ha rimandato all'ultima corsa della stagione l'assegnazione del titolo di campione del mondo e la conclusione che tutti si auguravano al termine dell'ennesimo campionato dominato dalle Mercedes. Quante chance dai tu ad Hamilton di strappare in extremis il mondiale al compagno di scuderia? Ricordiamo che negli Emirati Arabi Rosberg basta un terzo posto per essere sicuro di vincere il titolo, considerando anche che ad Abu Dhabi le condizioni atmosferiche non dovrebbero offrire sorprese come quella brasiliana.
No, di certo è impossibile immaginare che nel cuore del deserto si possa mettere a piovere e con questa insistenza. Io do poche chance. Hamilton, secondo me, se la macchina non lo tradirà, probabilmente vincerà il suo 10° Gran Premio, quindi diventerà comunque il pilota con più vittorie della stagione. Ma appunto, come giustamente hai detto tu, Magica, a Rosberg basta un terzo posto e con questa Mercedes francamente è difficile scendere dal posto. Certo, poi può succedere l'imponderabile, un contatto, un guasto meccanico. Ricordiamo che Hamilton ha avuto dei guasti durante la stagione, Rosberg finora ne è rimasto, diciamo, indenne. Io non vorrei fare il gufo, l'uccello del malaugurio, però è chiaro che il calcolo delle probabilità fa pensare, però direi che a bocce ferme dovrebbero fare probabilmente primo e secondo, primo e terzo, quindi Rosberg fra due domeniche sarà il prossimo campione del mondo.
Allora, gufaggini a parte, staremo a vedere, noi ci sentiremo proprio fra due settimane per l'ultimo episodio di questo campionato di Formula 1 dominato dalle Mercedes. Andrea, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie e vi auguro una buona giornata a voi, più ovviamente siamo pronti per andare a cena perché sono le 7:30 di sera. In una San Paolo così, vi avevo lasciato l'altra settimana nella nebbia di Milano, ma qui insomma il clima è un po' più caldo, ci sono 18 gradi, è primavera, ma insomma l'immagine è un po' autunnale con la pioggerellina.
Grazie Andrea, buon appetito allora. E appuntamento dunque tra due settimane. In conclusione però ricordiamo l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Brasile.
Infatti Hamilton, Rosberg, Verstappen sul podio, seguiti da Perez e Vettel. La classifica dei piloti vede una testa a testa con pochi punti di margine tra Rosberg e Hamilton. Infatti Rosberg conduce la classifica con 367 punti, seguito dal suo compagno di scuderia con 355. Al terzo posto Ricciardo con 246, per arrivare alle Ferrari bisogna scendere al quarto posto con Vettel 197 punti, tallonato da Verstappen 192. Al sesto posto Raikkonen con 178.
In classifica costruttori troviamo la Mercedes a 722 punti, Red Bull 446, Ferrari 375.
Siete in compagnia di Radio SBS in italiano.
E adesso parliamo di A-League. La Serie A, come detto, è ferma per gli impegni della nazionale. Sabato a Vaduz ha battuto Liechtenstein per 4-0. Noi ne parleremo tra poco con Dario Castaldo. Domani inoltre affronterà in amichevole la Germania. Anche i Socceroos sono impegnati nella cosiddetta Road to Russia, ma nonostante questo il campionato prosegue. Vediamo allora i risultati.
Giovedì a Melbourne City ha battuto Newcastle Jets per 2-1. Venerdì Adelaide United Brisbane Roar 1-1, sabato a Canberra Wellington Phoenix ha battuto Central Coast Mariners per 2-0 e sempre sabato Melbourne Victory Western Sydney Wanderers 3-0. Ieri infine Sydney FC Perth Glory 4-1.
E in classifica guidano sempre gli Sky Blues a punteggio pieno, 18 punti dopo 6 giornate, seguiti dal Melbourne City con 12, quindi Brisbane Roar 11, Melbourne Victory 10, Perth Glory 8, Phoenix e Wanderers 6 punti, Jets e Mariner 5, chiude l'Adelaide United campione in carica con 2 punti.
Dunque prosegue la marcia inarrestabile del Sydney FC di Graham Arnold, che ancora una volta rifila 4 reti al Perth Glory. Nella partita giocata ieri all'ANZ Stadium però è stata la formazione del Western Australia ad avere un paio di nitide occasioni per passare in vantaggio. Ci racconta tutto l'esperto di calcio australiano Joe Russo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, alla fine non è stato corretto, come hai detto tu all'inizio, poi ho avuto due buone occasioni da gol sprecate, ma alla fine un 4-1 non possiamo dire che è un risultato sbagliato. Sidney FC, che anche se non ha dominato questi primi 15 minuti circa della gara, ma alla fine è una squadra che segna 4 gol, veramente merita la vittoria. Al 14esimo Ninkovic ha portato i vantaggi ai padroni di casa, un po' contro l'allenamento della gara, questo è stato un bel regalo da parte del difensore Djubic insieme al suo portiere Redi, che hanno lasciato lo spazio lì e questo attaccante si è infiltrato e ha segnato. Poi al 38esimo Bobo ha raddoppiato per i padroni di casa. Nel secondo tempo il gol del Perth Glory è stato veramente un autogol di Grant, l'hanno dato come gol di Mills, ma un gran tiro deviato da Grant, finito in porta. Poi di nuovo Ninkovic al 79esimo, Cane che colpisce la traversa in un rimpallo molto favorevole per Ninkovic e poi 3-1 e verso la fine Brosk all'88esimo il 4-1 per il Sydney FC. Dunque il Sydney FC in classifica 18 punti, 6 vittorie in 6 giornate, veramente una cosa straordinaria e bisogna forse anche togliersi il cappello della squadra di Graham Allen in questo momento. Mancano direi i superlativi per descrivere questi inizi di stagione, veramente strepitoso, favoloso.
Hai parlato di un gol deviato, è stato deviato anche il gol che ha visto Brett Owen tornare sul tabellino dei marcatori delle League dopo 14 anni, il suo gol nella partita giocata al Cooper Stadium venerdì sera non è stato sufficiente al Brisbane Roar per ottenere tutta la posta in palio, un 1-1 contro l'Adelaide United che alla fine lascia un po' tutti scontenti, soprattutto i Reds che restano sempre più ultimi in classifica.
Sì, infatti la gara di venerdì sera 1-1 tra l'Adelaide e Brisbane Roar, come detto tu, Brett Holman, un gran gol al 60esimo, gran tiro da fuori area, deviato tra l'altro dalla mano di Jacopo La Rocca ed è finito in gol. Poi Sergi Guardiola ha pareggiato per la formazione di casa, un gol di testa. E diciamo che c'è un po' di crisi nell'Adelaide, ovviamente non è la squadra dell'anno scorso e ci sono un paio di infortuni in quanto manca Sirio e Karuska. Poi anche la squadra è cambiata un po', Bruce Gite non c'è più, James Jago non c'è più, Guglielmo Amor dovrebbe svolgere un altro miracolo questa stagione, però con un'altra squadra sarà molto più difficile di quanto è stato l'anno scorso per lui. Ovviamente abbiamo visto l'Adelaide vince il campionato alla fine, ma sarà una strada molto dura quest'anno. Adelaide occupa l'ultima posizione in classifica, soltanto 2 punti.
E non c'è neanche più Kamau, che si è distinto anche in questo fine settimana per un bel assist, quello per il secondo gol di Bruno Fornaroli nel successo del Melbourne City per 2-1 su Newcastle Jets, era l'anticipo del giovedì, un 2-1 meritato, tutti i gol nel primo tempo, meglio nella prima mezz'ora, e Bruno Fornaroli che continua a macinare record.
Veramente un grandissimo giocatore, è stato l'anno scorso, l'abbiamo visto, quest'anno continua quello che ha fatto l'anno scorso con Melbourne City, veramente grande Bruno Fornaroli, il giocatore uruguaiano, veramente sconosciuto prima del suo approdo a Melbourne, ma alla fine abbiamo visto questo grandissimo giocatore ormai in quasi 2 stagioni. Al 14esimo ha portato in vantaggio la squadra di casa e poi ha raddoppiato al 27esimo, ha accorciato un po' le distanze per Newcastle Jets al 36esimo in Nabut. Questo incontro giocato giovedì sera è un po' strano giocare una partita di calcio giovedì sera, ma alla fine va benissimo la televisione.
A proposito di squadre di Melbourne, è andata bene ad entrambe in questa giornata, la sesta dell'A-League, perché il Melbourne Victory, che era atteso dal match clou, tant'è che c'erano quasi 22.000 persone all'Etihad Stadium, ha rifilato ben 3 gol a Western Sydney Wanderers, tra l'altro confermando che per i Wanderers la sfida con i Victory è piuttosto indigesta, soltanto un successo in 8 gare, e in questo caso i marcatori sono forse un po' meno nobili in un certo senso, e c'è stata anche una prima assoluta di un volto nuovo del Victory.
Sì, esatto, il primo gol del Victory, Oliver Bezanic al 26esimo, assist di Berisha e Bezanic che mette in porta, ma nel secondo tempo le reti sono state segnate da 2 giovani, Jay Ingham al 65esimo, gol di testa dopo un cross di James Troisi, e poi l'85esimo, uno che si chiama Max Baista, proprio al suo debutto in A-League, ha segnato l'85esimo, terzo gol per il Victory. C'è stato anche un gol annullato da parte di Austin per il Melbourne Victory per un fuorigioco inesistente, e durante l'incontro James Truis ha anche colpito la traversa, ma alla fine della gara si è parlato molto di questo fallo in aria di Jason Guerra sul il giocatore giapponese, il Western Sydney, Junpei Kusukami, al 53esimo. Abbiamo visto l'arbitro Jerry Gillette non dare un calcio di rigore, ma è stato chiaramente un calcio di rigore, e dopo la partita ci sono state delle reazioni, diciamo, del tecnico Tony Popovic un po' strane. Infatti ha criticato la decisione e poi ha anche menzionato che sotto quest'arbitro la squadra ha vinto soltanto una partita in 11, veramente dichiarazioni un po' strane. Abbiamo visto anche questa stagione per adesso Kevin Musk ad essere multato per le sue dichiarazioni sfavorevoli contro un arbitro, e poi anche l'allenatore del Perth Glory Kenny Law, che è stato sospeso per 2 giornate per il suo comportamento qualche settimana fa quando è entrato in campo alla fine del primo tempo. Io direi che forse settimana vedremo una bella multa a favore di Tony Popovic, perché non si può criticare un arbitro così.
Intanto sicuramente, almeno da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi, una tirata di orecchie per Tony Popovic, perché la sua squadra ha la peggior difesa di questo campionato con 13 reti incassate e in questo momento non sarebbe qualificata per le finals, e parliamo di Western Sydney Wanderers. Mentre dall'altra parte, come detto, tra i marcatori della squadra di Kevin Muscat c'è stato anche questo neo arrivato Max Beister, che ha segnato al debutto con la maglia del Melbourne Victory. Ascoltiamo la sua soddisfazione a fine gara.
Amazing crowd, this amazing fans supported me like this. I'm here for about three weeks and yes, feel just amazing to be here, and I'm just looking forward now to the next games.
E dunque c'era anche Max Beister tra i marcatori del 3-0 con il quale il Victory ha battuto i Wanderers. Nell'ultima gara 2-0 del Wellington Phoenix in trasferta contro i Central Coast Miners. L'avevamo detto la scorsa settimana, la squadra di Andy Merrick ci ha messo un po' per cominciare a far fruttare il proprio potenziale. Adesso sono arrivati 2 vittorie consecutive, entrambe per 2-0, e sarebbero proprio i Phoenix in questo momento ad andare ai playoff.
Eh sì, con questa vittoria il Wellington raggiunge il Western Sydney Wanderers in classifica a quota 6 e lascia un po' alle spalle sia il Central Coast che Newcastle Jets con 5 punti. Ovviamente c'è l'Adelaide United con 2 punti proprio in fondo alla classifica. Veramente la partita forse più carina della settimana è stata giocata a Canberra davanti a soltanto 5.500 spettatori. I Mariners, per incrementare, diciamo, la loro base dei tifosi, hanno trasferito questo incontro da Gosford a Canberra. Gol del solito Krishna al 49esimo, conclusione diagonale molto bello, e poi il raddoppio al 56esimo di Watts. Ma questa vittoria è veramente su un campo neutro, e ha vinto Wellington, ovviamente la squadra che rappresenta la capitale della Nuova Zelanda nel territorio della capitale australiana. Un po' l'ironia della sorte del calcio australiano.
Senti, l'ultima battuta: tra 24 ore i Socceroos giocano in Thailandia, sarà una partita in un clima estremamente particolare perché il paese asiatico è ancora nel periodo di lutto per la morte del proprio sovrano, ma dal punto di vista tecnico che partita sarà?
Non direi grossi problemi alla squadra australiana, ovviamente la Thailandia gioca in questo periodo di lutto per la morte del re, ma normalmente l'Australia batterebbe la Thailandia con un grande margine di vantaggio. Io direi almeno 4 gol a favore dei Socceroos. Non sarà una prova tecnica molto difficile per la squadra di Postecoglou.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS. Abbiamo appena trasmesso un'intervista all'esperto di calcio australiano Joe Russo, al microfono di Dario Castaldo.
Allora, noi adesso parliamo di calcio e diamo il benvenuto a Dario Castaldo. Ciao Dario.
Di nuovo buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario.
Allora, iniziamo dagli azzurri. Sabato impegnati a Vaduz contro Liechtenstein, erano chiamati all'impresa di segnare più gol possibili. Molto bene il primo tempo, non così bene il secondo.
Sì, missione compiuta soltanto a metà per la squadra di Giampiero Ventura, perché per pareggiare l'8-0 con il quale la Spagna aveva battuto il Liechtenstein, gli azzurri erano chiamati a segnarne altrettanti. Nel primo tempo, come detto, il percorso era stato rispettato con 4 reti, 2 di Belotti, 1 di Candreva e 1 di Immobile. Poi in realtà nella ripresa gli azzurri si sono un po' seduti e alla fine si sono dovuti accontentare del 4-0, che sì, li tiene in testa al girone a pari punti con le Furie Rosse, ma con una differenza reti nettamente inferiore e con l'obbligo, se dovesse continuare questo slalom parallelo tra le due nazionali, di andare a vincere addirittura in Spagna per assicurarsi il visto per i mondiali. Questo perché soltanto la prima di ogni girone andrà direttamente a Russia 2018, mentre le seconde saranno costrette agli spareggi. Detto questo, il CT Ventura si è comunque dichiarato soddisfatto della prestazione dei suoi. Ascoltiamolo.
Era importante innanzitutto vincere, poi come, e poi avremmo fatto delle considerazioni. Noi primo tempo direi bene con 4 gol, ma con almeno altrettante palle gol clamorose. Abbiamo avuto anche l'occasione di fare qualcosa che era difficilmente pensabile alla vigilia, però sono assolutamente soddisfatto. Grande partecipazione, soprattutto nel primo tempo, grande attenzione. Bastava fare il quinto per aprire di nuovo lo scenario, non ce l'abbiamo fatta, ma basta pensare che al 94esimo ancora eravamo in 6 ad attaccare, quindi quando ho detto che c'era grande disponibilità, grande partecipazione, è la conferma di questo. Credo che abbiamo fatto il primo passo avanti verso qualcosa che potrà diventare importante nel futuro.
Queste dunque le parole di Giampiero Ventura, commissario tecnico azzurro. Nelle altre gare del girone dell'Italia, Arachiri dell'Albania di De Biasi, che ha perso in casa 3-0 contro Israele, e che è Israele adesso secondo con 9 punti. L'Albania sarà il prossimo avversario dell'Italia nelle qualificazioni mondiali, la partita è però in programma solo a marzo. Intanto domani gli azzurri sfidano i campioni del mondo della Germania in un amichevole di lusso a San Siro. A Milano Ventura sembra intenzionato ad accantonare il 4-2-4 messo in mostra tra Vaduz e in precedenza anche contro la Macedonia, per riproporre il 3-5-2 di Antonio Contiana memoria. Praticamente scontato l'utilizzo dei giocatori di casa, De Sciglio e Antonelli, gli esterni del Milan in campo dal primo minuto, e poi in corso d'opera anche Donnarumma, Bonaventura e Eder. Per il al difensore della Juventus Leonardo Bonucci hanno chiesto a fine gara, dopo la partita con Liechtenstein, se nella ripresa del match di Vaduz gli azzurri fossero con la testa già alla partita con la Germania. Ascoltiamo che cosa ha risposto.
No, perché la differenza reti può contare, e quindi era importante fare qualche gol in più, anche perché le occasioni ce le abbiamo avute, siamo stati poco cinici e troppo frettolosi nel voler cercare la giocata risolutiva. Questo ci deve essere da insegnamento. Va giocato tutta la partita con pazienza, perché creando tanto poi alla fine arriva il gol. Noi nonostante oggi abbiamo creato diverse occasioni, soprattutto nel primo tempo, siamo stati poco lucidi all'ultimo, però come ho detto prima, abbiamo la possibilità di creare un gruppo importante per continuare a sognare.
Queste le parole di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della nazionale italiana.
Dario, cosa è successo invece nelle altre gare di qualificazione mondiale?
Allora, il gruppo A c'è in testa la Francia, che ha battuto la Svezia 2-1, l'Olanda è seconda dopo il 3-1 sul Lussemburgo. Occhio alle seconde, perché appunto questo è il rischio per gli azzurri, arrivare seconde alle spalle della Spagna nel girone di qualificazione. Nel gruppo B in testa c'è la Svizzera a punteggio pieno davanti ai campioni d'Europa del Portogallo. Nel gruppo C non c'è storia, la Germania ha 4 vittorie in altrettante partite e non ancora subito reti, ne ha segnate 16, 8 dei quali a San Marino. Al momento Irlanda del Nord e Azerbaijan sono a pari merito al secondo posto, con Repubblica Ceca e Norvegia attardate. Nel gruppo D guida l'Irlanda, che è andata a vincere un match importante in Austria per 1-0, seconda è la Serbia, quota 8. Nel gruppo E c'è in testa la Polonia, che ha vinto 3-0 in Romania. Al momento sarebbe il Montenegro ad andare agli spareggi. Nel girone F l'Inghilterra ha battuto la Scozia per 3-0 e guida con 10 punti davanti alla Slovenia, che ne ha 8, e la Slovacchia, che ne ha 6. Nel girone H prosegue questo show del Belgio, che ha segnato 21 gol in 4 partite, 6 a Gibilterra, 4 a Bosnia, 8 all'Estonia, a differenza della Germania però il Belgio ne ha subito 1, davanti alla Grecia. Infine nel girone I la Croazia ha battuto 2-0 la sorpresa dell'europeo, l'Islanda, grazie ad una doppietta dell'interista Brozovic, ed è al comando con 10 punti contro gli 8 dell'Ucraina. In tema di qualificazioni, da segnalare che nel girone sudamericano il Brasile ha rifilato 3 reti all'Argentina. I vice campioni del mondo in questo momento sarebbero addirittura fuori dai mondiali, non rientrerebbero neanche negli spareggi.
E a proposito di nazionali, passiamo anche ai Socceroos, che domani sfidano la Thailandia in un clima molto particolare.
Sì, perché il paese asiatico sta ancora rispettando il periodo di lutto seguito alla morte di Re Bhumibol, il sovrano 88enne che è scomparso il mese scorso dopo oltre 70 anni alla guida della Thailandia. E tra le varie tradizioni e anche in posizioni che questo periodo di lutto impone, c'è anche una certa sobrietà imposta alle manifestazioni pubbliche, una sobrietà che poco si sposa con gli eventi sportivi in generale, calcistici in particolare. Insomma, tant'è che la Federcalcio di Bangkok aveva chiesto inizialmente alla FIFA di rinviare o almeno cambiare la sede della gara. La FIFA non ha accordato questa variazione, ha consentito a che il governo di Bangkok imponesse comunque determinate regole, tant'è che ai tifosi che si recheranno allo stadio, compresi anzi soprattutto quelli australiani, verrà fortemente consigliato un abbigliamento sobrio e possibilmente anche scuro. È praticamente escluso che nello stadio ci siano cori, fumogeni, bandiere, insomma tutte le solite manifestazioni del tifo organizzato. In una nota, tra l'altro, la Federcalcio australiana ha ricordato a tutti i fan dei Socceroos in partenza per la Thailandia che ogni azione interpretabile come offesa alla monarchia thailandese verrà punita con 15 anni di reclusione. Quindi sobrietà, mi raccomando, questa è la parola d'ordine. Quindi sarà insomma una partita che dal punto di vista tecnico potrebbe non offrire il miglior spettacolo del mondo, ma dal punto di vista dell'atmosfera potrebbe insomma risultare unica e memorabile.
Allora, quindi ricordiamo i Socceroos contro la Thailandia, questa appunto per le qualificazioni ai mondiali prossimi.
E a punto di vista tecnico, anche tu sei ottimista sul fatto che l'Australia possa farcela e segnare parecchi gol?
No, o comunque sono meno ottimista del nostro esperto di calcio australiano Joe Russo. Intanto il quadro della situazione: dopo 4 gare l'Arabia Saudita guida il girone con 10 punti, seguita dall'Australia che di punti ne ha 8, poi il Giappone 7, gli Emirati Arabi 6, l'Atalanta è ultima. Le prime due del girone in questo caso vanno direttamente ai mondiali, quindi insomma con una classifica così corta è cruciale sfruttare un turno favorevole che vede i Socceroos sfidare la squadra materasso del girone. Allora ascoltiamo al riguardo le parole del portiere dei Socceroos, Matt Ryan.
Yeah, I mean, obviously they're all important, but you know, given the situation of how it's gone until now, it's a vitally important game, and I think it shows just how far we've come as a playing group. That you know, we come to these parts of the world and away from home, and you know, we're confident we can come here and you know, obviously put in the performance that's gonna you know reap the 3 points for us.
Queste dunque le dichiarazioni di Matt Ryan, 24enne, portiere dell'Australia che gioca poco in realtà a Valencia. Il match lo ricordiamo in programma domani, quando sulla costa est australiana saranno le 23. I Socceroos scenderanno in campo conoscendo già il risultato del match clou, quello di Saitama in Giappone tra i nipponici e l'Arabia Saudita. E è probabile che una vittoria insomma lanci gli uomini di Postecoglou in testa al girone. Ci sono vari dubbi di formazione: chi sostituirà Tim Cahill al centro dell'attacco, chi sostituirà Massimo Luongo a centrocampo, e poi ballottaggio sulla fascia destra tra Josh Wisden e Miloš Degenek. Ascoltiamo proprio le parole del difensore 22enne che gioca in Germania col Monaco 1860.
I feel pretty good there because I can get up and down. I'm quite fit. I'm a runner. I think it's a good position obviously because you're always up or you're down.
Queste le parole di Miloš Degenek, l'esterno difensivo dei Socceroos che domani potrebbe giocare in Thailandia dal primo minuto. Dario, ferma la Serie A per questa pausa, è andata comunque scesa in campo la Serie B, cosa è successo?
È stata una giornata nera per le Venete. Il Vicenza ha perso in casa con Latina, soprattutto hanno perso entrambe le battistrada. Il Verona, capolista, addirittura ha perso 4-0 in casa contro il Novara. Il Cittadella, secondo, ha perso 1-0 a Benevento, ne ha approfittato il Frosinone, che superando in casa l'Ascoli per 3-1 si è portato al secondo posto alle spalle dell'Hellas Verona e dunque in zona promozione, in zona playoff. Due matricole terribili, detto del Benevento c'è anche la SPAL che ha battuto il Brescia per 3-2 e nelle zone calde importante la vittoria della Salernitana per 4-2 sulla Ternana. In tema di squadre umbre, il Perugia non è andata oltre l'1-1 contro il Trapani fanalino guidato dall'ex perugino Serse Cosmi.
E in conclusione una battuta anche sugli altri sport,
sì, diciamo al volo che i Wallabies proseguono nella loro tournée europea, hanno battuto 23-22 la Scozia ad Edimburgo, nel prossimo fine settimana giocano in Francia e nel prossimo fine settimana si assegna anche l'ultimo titolo della stagione del tennis maschile in palio. Oltre al titolo dei ATP Finals a Londra c'è anche la prima posizione mondiale, se la riprenderebbe a fine anno Djokovic in caso di successo, altrimenti sarà Andy Murray per la prima volta a chiudere un'annata in testa alla classifica del tennis maschile.